Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La parola di Dio è utile, tutta la parola di Dio, però a volte è più facile essere edificati da certi brani che da altri. Per esempio, è più facile trarre beneficio immediato da un'epistola con insegnamenti chiari di dottrina che di una narrativa, una storia. Però tutta la parola di Dio è ispirata da Dio ed è utile, come leggiamo in 2 Timoteo 3, 16-17, tutta la scrittura è divinamente ispirata. È utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Allora, quello che vorrei fare oggi è continuare nel nostro studio degli Atti e abbiamo davanti a noi ancora un brano di narrativa. E vorrei insieme notare le lezioni spirituali che ci sono in questo brano, perché spesso i narrativi sono utili per gli esempi che ci danno. Esempi da seguire, esempi da evitare. Quello che leggiamo dall'Apostolo Paolo in questi capitoli in Atti è un esempio da seguire. Infatti, sotto la guida dello Spirito Santo, Paolo stesso dichiara che dobbiamo imitarlo. E non si stava vantando, era guidato da Dio a dire questo. Per esempio, 1 Corinzi 4, 16, vi esorto dunque a divenire miei imitatori. Oppure 1 Corinzi 11, siate miei imitatori, come anche io lo sono di Cristo. Filippesi 3, 17, siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi. Quindi, è buono imitare chi cammina meglio di noi. E Paolo camminava estremamente bene. Quindi, voglio riprendere, siamo in Atti 20, oggi vogliamo vedere da 1 a 16, Dio volendo, e vedremo vari esempi importanti della vita cristiana. Inizio leggendo tutto il brano di Atti 21 a 16, però ricordiamo dove abbiamo lasciato Paolo in Atti 19. In Atti 19 Paolo aveva passato 3 anni ad Efeso. Dio ha benedetto grandemente, persone in tutta la regione sono stati salvati, chiese formate, ma poi gli uomini che fabbricavano templi per la dea falsa Diana si erano arrabbiati con Paolo perché tanti clienti non compravano più templietti perché servivano Dio. Quindi hanno suscitato un tumulto contro Paolo e gli altri, ma Dio ha gestito le cose in modo che l'ufficiale della città non ha accettato questo tumulto, dicendo se vogliono portare in tribunale, lasciano che facciano, capendo che le accuse non erano valide. Quindi Paolo, avendo capito che il tempo ad Efeso era concluso, ha deciso di partire e iniziamo 20 a quel punto. Paolo sta per lasciare Efeso. Atti 20. Dopo che fu cessato il tumulto, Paolo chiamò a sé i discepoli, li abbracciò e partì per andare in Macedonia. E dopo aver attraversato quelle regioni, aver dato loro molte esortazioni, si recò in Grecia. Dopo aver trascorso colà 3 mesi, poiché i giudei avevano ordinato un complotto mentre egli stava salpando per la Siria, decise di far ritornare passando per la Macedonia. Ora, lo accompagnarono fino in Asia Sospatro di Berea, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo e Ticchio e Trofimo, oriundi di Asia. Costoro, partiti prima di noi, ci aspettarono a Troas. Ma noi partimmo da Filippi dopo i giorni degli azimi e in 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove dimorammo 7 giorni. Il primo giorno della settimana, essendo i discepoli radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava a loro e protrasse il discorso fino a mezzanotte. Ora, nella sala dove eravamo radunati, vi erano molte lampade. Un giovane di nome Eutico, che era seduto sulla davanzale dalla finestra, fu colto da un sonno profondo e mentre Paolo tirava sul discorso a lungo, preso dal sonno, cadde dal terzo piano e fu raccolto morto. Ma Paolo, sceso giù, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: «Non vi turbate, perché l'anima sua è in lui». Quindi risalì, spezzò il pane e mangiò. E dopo aver parlato a lungo fino all'alba, partì. Intanto ricondussero il ragazzo vivo, per cui furono oltremodo consolati. Noi invece, che ci eravamo già imbarcati, navigammo verso Asso, dove avevamo intenzione di riprendere a bordo Paolo, perché aveva stabilito così, volendo egli fare quel viaggio via terra. Quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Salpammo di là e arrivammo il giorno seguente di fronte a Chio. L'indomani raggiungemmo Samo e dopo una sosta a Trogilio, il giorno dopo giungemmo a Mileto. Paolo infatti aveva deliberato di navigare senza fermarsi ad Efeso per evitare di perdere tempo in Asia, perché aveva fretta di trovarsi, se possibile, a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Quando Paolo lascia l'Efeso, ritorna in Macedonia, la regione in cui troviamo le chiese di Tessalonica, Berea e Filippi. Poi passò alla Grecia, dove troviamo la chiesa di Corinto. Voglio rileggere i versetti 1 e 2. Notate quello che Paolo fa rivisitando i credenti della Macedonia. Che cosa fa? Dopo che fu cessato il tumulto, Paolo chiamò a sé i discepoli, li abbracciò e partì per andare in Macedonia. E dopo aver attraversato quelle regioni e aver dato loro molte esortazioni, si recò in Grecia. Ciò che mi colpisce là è che dice che Paolo dava loro, in Macedonia, molte esortazioni. Dopo aver dato loro molte esortazioni, si recò in Grecia. Paolo dava molte esortazioni ai credenti di quelle città, sarebbe stato Berea, Tessalonica, Filippi. Lui sapeva che noi tutti abbiamo la tendenza di raffreddarsi, abbiamo la tendenza di diminuire nella fede, di essere distratti con le faccende del mondo, eccetera. Perciò in ogni opportunità che aveva, Paolo era pronto a dare molte esortazioni. Da altri brani in cui Paolo parla, possiamo presumere che esortava loro di rimanere attaccati alle dottrine dell'Evangelo. Esortava loro di camminare in modo degno della loro chiamata. Esortava loro a riscattare il tempo, perché i giorni sono malvagi. Esortava loro a imitare Dio, a camminare in santità, eccetera. Questo brano mi fa ricordare che anche noi abbiamo bisogno di esortazioni. Infatti, guardando a tutto questo brano che ho letto, io noto una cosa che vediamo in vari modi in questo brano. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Abbiamo bisogno della Chiesa locale. Gesù Cristo ha stabilito la sua Chiesa, che è composta da chiese locali, come ambienti in cui i credenti crescono, in cui è la perché la crescita non arriva, non avviene quando siamo isolati. E non arriva neanche quando frequento il culto solo per essere presente, non dico niente, non parlo a fondo e poi torno a casa. E il mio contatto con credenti è quello, momenti insieme, chiacchierando di come è andata la settimana, basta. Non cresco. Perché noi abbiamo bisogno di un contatto molto più profondo, di un contatto con tanti, vera comunione, parlando insieme per ricevere gli insegnamenti, le esortazioni, la consolazione che ci servono per poter crescere. Tanti brani parlano di questo, tantissimi brani. Vi leggo uno, Colossesi 3,16. La parola di Dio abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri. Dobbiamo essere tutti pieni della parola di Dio per istruire ed esortare gli uni gli altri, che non succede solo al culto. Romani 15:14, poi 1 Tessalonicesi 5:11. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Poi 1 Tessalonicesi, perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'uno l'altro, come già fate. E così tanti brani ci fanno capire che abbiamo bisogno di essere membri gli uni degli altri nella Chiesa. Nessuno deve credere di poter crescere da solo, isolato da altri credenti. Non basta ascoltare insegnamenti né dal vivo né dall'internet o qualche libro. Ci serve quel contatto faccia a faccia, in cui possiamo esercitare i nostri doni spirituali gli uni con gli altri. E quindi Paolo dava molte esortazioni a questi credenti. Poi dice che Paolo si recò in Grecia, dove troviamo la chiesa di Corinto, una chiesa importante. Voglio leggere da 3 in avanti, 3 a 5. Dopo aver trascorso colà 3 mesi, poiché i giudei avevano ordinato un complotto mentre egli stava salpando per la Siria, decise di far ritornare passando per la Macedonia. Ora, lo accompagnarono fino in Asia. Sopatro di Berea, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo e Ticchio e Trofimo, oriundi dell'Asia. Costoro, partiti prima di noi, ci aspettarono a Troas, ma noi partimmo da Filippo dopo i giorni della Zimi, e in 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove dimorammo 7 giorni. Prima di tutto noto, per l'ennesima volta, una persecuzione di Paolo. I giudei fanno un complotto di ucciderlo, e doveva cambiare programma per non passare dove stavano in agguato per ucciderlo. Quello è successo tante volte e dobbiamo ricordare questo. La persecuzione farà parte di ogni vero credente che segue Cristo. Paolo scrive in 2 Timoteo 3:12, infatti tutti coloro che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, tutti. Tu, se hai Cristo e cammini in Cristo, sarai perseguitato. Quindi, non dobbiamo avere timore della persecuzione. Possiamo andare avanti, confidando in Dio per la forza di passare le prove che Egli ci permetterà. Gesù dice, beato chi è perseguitato per nome mio. Poi versetto 4 ci insegna un principio straimportante. Avete notato? Che principio vediamo nel versetto 4? Ora, lo accompagnarono fino in Asia, Sopatro di Berea, Aristarco e Secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe e Timoteo e Tito e Trofimo, oriundi dell'Asia. Che principio c'è qua? Qui troviamo 7 uomini che erano impegnati ad aiutare Paolo. Vennero da Berea, Tessalonica, Derbe e l'Asia. È molto probabile che questi uomini erano sostenuti dalle loro chiese, permettendole di assistere Paolo. Infatti, noi sappiamo da altri brani che Aristarco, Timoteo, Tichico e Trofimo continuavano negli anni ad essere collaboratori di Paolo. Il fatto che tutti questi uomini, e poi ci sono tanti non menzionati qui, si dedicavano all'opera di Dio e alcuni loro per anni, ci mostra che quasi per forza erano sostenuti dalle chiese. E questo ci fa capire un aspetto importante di come Cristo fa crescere la sua chiesa. Ripetutamente nella Bibbia impariamo che coloro che servono il Signore vengono riconosciuti. Non è che chiunque può dire io voglio servire il Signore, devono essere riconosciuti, la Bibbia ci insegna quello, ma dovrebbero essere sostenuti dai credenti. sostenuti permettendoli ad impegnarsi tempo pieno, perché c'è da fare. Paolo spiega questo, vi leggo 1 Corinzi 9, 4 ad 11. Paolo spiega questo. Non abbiamo, lui parla di lui e gli altri che servivano con lui, non abbiamo il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Chi mai va alla guerra a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi si prende cura di un gregge e non mangia il latte del gregge? Dico questo, queste cose secondo l'uomo? Non dice queste cose anche la legge? Nella legge di Mosè, infatti, sta scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei buoi? Ovvero, dice tutto questo per noi. Certo, queste cose sono scritte per noi, perché chi ara deve arare con speranza, e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa se mettiamo i vostri beni materiali? Quando Gesù comandò agli apostoli di uscire due per due per predicare, spiegò a loro che l'operaio è degno della sua paga. Leggo Matteo 10. Non fate provviste di oro, né di argento, né di denaro, nelle vostre cinture, né di sacco da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastoni, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Vediamo in Galati e Primo Timoteo che questo principio vale anche per chi predica la parola di Dio nella chiesa locale, chi va a fondare chiese e chi predica localmente. Galati 6:6. Ora colui che è istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a colui che lo istruisce. Primo Timoteo 5:17. Gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. La scrittura infatti dice: non mettere la museruola al bue che trebbia. E ancora, l'operaio è degno del suo salario. Il fatto è che c'erano 7 uomini che accompagnarono Paolo, e questo non comprende Luca, e forse alcuni altri, ci aiuta a capire che Paolo non lavorava da solo. Inoltre, notate che questi uomini venivano da chiese giovani. Vari di quelle chiese esistevano al massimo 5 o 6 anni. Non erano chiese con 30 anni alle spalle per essere grandi. I credenti di quelle chiese avevano una vera passione per la crescita dell'opera di Dio. E questa passione spinse loro a sostenere uomini che potevano servire il tempo pieno nel ministero. Infatti, quando noi leggiamo quanto Dio faceva nel libro degli Atti, dobbiamo ricordare che i credenti all'epoca erano pronti a fare grandi sacrifici di tanti tipi per promuovere il regno di Dio. Infatti, in Atti e le epistole di Paolo leggiamo che Paolo aveva decine e decine di collaboratori. Le giovani chiese, giovanissime chiese, erano pronti a sacrificare per sostenere uomini che potevano portare il messaggio di Cristo ad altri e potevano edificare le chiese. Oggi, in Italia, in linea generale, questo impegno manca moltissimo. Tanti credenti non sono disposti a sacrificare per promuovere il regno di Dio. Però se vogliamo vedere Dio operare potentemente, dobbiamo considerarlo così importante che siamo pronti a sacrificare tempo, vacanza, soldi e noi stessi per il regno di Dio. Voglio leggere di nuovo in versetto 5 e 6, Atti 20. Costoro, partiti prima di noi, ci aspettarono a Troas, ma noi partimmo da Filippi dopo i giorni delle azimi e in 5 giorni li raggiungemmo a Troas, dove dimorammo 7 giorni. Riprendendo il brano, Paolo e i suoi collaboratori arrivano a Troas in 2 momenti diversi. Se ricordate, 6 anni prima di questo, Paolo e Sila e Timoteo, e c'era poi Luca, si è preso insieme a loro a quel punto, erano a Troas, lì hanno attraversato per arrivare in Europa. Quindi sappiamo che c'era una chiesa là. Non sappiamo quando è stato formato, ma c'era una chiesa là. Infatti, andando avanti, leggiamo un aspetto che ci mostra una cosa importante della vita cristiana. Leggo versetto 7. Vedete se voi notate il principio che c'è in questo versetto. 7. Il primo giorno della settimana, essendosi i discepoli radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, parlava a loro e protrasse il discorso fino a mezzanotte. Vedete un principio importantissimo, cioè che la Chiesa si incontra la domenica. Mentre per i giudei il giorno in cui si radunavano insieme era il sabato, gli Evangeli parlavano del sabato, il sabato, il sabato, perché Cristo non era ancora crocifisso e risorto. Quindi sabato era il giorno stabilito da Dio per i giudei, ma dall'inizio i credenti si incontravano la domenica, primo giorno della settimana. Infatti la frase per rompere il pane descrive la cena del Signore. Quindi il primo giorno della settimana, essendosi i discepoli radunati per rompere il pane, Paolo usufruisce questa opportunità per parlare con loro più insegnamento. Un altro brano che menziona il primo giorno della settimana è 1 Corinzi 16, 2. Leggo 1 e 2. E Paolo spiega ai credenti di mettere da parte i soldi per un'offerta quando sarebbe venuto. Ora, quanto alla colletta che si fa per i santi, fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno mette da parte per conto suo ciò che può in base alle sue entrate, affinché non si facciano più colletti quando verrò. Avevo detto questo a tutte le chiese, il primo giorno della settimana. Allora, primo in Apocalisse 1.10 troviamo un aggettivo che troviamo solo in due punti in tutta la Bibbia. L'Apostolo Giovanni racconta che Cristo è apparso a lui, Apocalisse questo, il giorno del Signore. Giorno, sostantivo, del Signore. In greco è un aggettivo, una parola. Quello stesso aggettivo troviamo altrove che vi faccio vedere dove. Prima leggo quello. Mi trovai, Giovanni parla, mi trovai nello spirito nel giorno del Signore e udii dietro di me una forte voce come di una tromba, che poi scopriamo è Cristo risorto. Allora, del Signore, quell'aggettivo troviamo anche in 1 Corinzi 11, versetto 20, quando modifica il sostantivo cena. Vi leggo, quando dunque vi riunite insieme, come chiesa, sta parlando alla chiesa, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, perché lo facevano in modo sbagliato. Dovreste incontrarvi per rompere il pane, per mangiare la cena del Signore, stessa parola. Allora, vedendo che si incontra come chiesa il primo giorno della settimana, si incontra per rompere il pane, cena del Signore, e poi Giovanni dice il giorno del Signore, che è una cosa settimanale, ci fa capire che la domenica viene chiamata il giorno del Signore, in onore della risurrezione. La domenica è il giorno in cui la Chiesa si incontra, è una parte centrale per cui ci incontriamo e di ricordare che Cristo è morto e risorto per noi, la cena del Signore, con tutto il resto che si fa al culto, che Paolo insegna in 1 Corinzi 14, per esempio. Quindi, buono capire perché ci incontriamo la domenica. E qui c'è la risposta. Sempre in Atti 20, versetto 7, Paolo doveva partire il giorno dopo, perciò parlava con i credenti. Qui dice fino a mezzanotte. Andando avanti scopriamo che è rimasto fino all'alba. Ha parlato tutta la notte. Allora qui c'è un principio. Cosa vuol dire? Che devi stare su tutta la notte? Non ogni settimana. Però vediamo che l'edificazione è così importante che vale la pena sacrificare. Paolo aveva davanti a sé un viaggio a piedi, eppure è rimasto su tutta la notte. I credenti avevano sicuramente tutti i loro lavori il giorno dopo. sono rimasti su tutta la notte. Cosa vediamo in questo? È un esempio. Vuol dire che dovremmo fare il culto la sera e restare su tutta la notte? No. Però vuol dire che è importantissimo essere edificati. E a volte essere edificato mi costa. A volte costa stanchezza. A volte costa sacrifici. A volte devo rimandare cose. Non c'era tempo con le famiglie, non c'era tempo di andare a letto, dovevano tenere su i figli, tutto. E no, era importante. Questo uomo sta passando, ha da dirci, andiamo. E Paolo non è che si è vergognato, no, non posso farli stare su. No! Che importa che perdano una notte di sonno? Hanno bisogno di sentire queste verità. Cosa avresti fatto tu? No, io sono già alle 11, io devo andare a casa, ho figli, io ho lavoro domani, io devo andare a casa. A volte diciamo, oh che Dio potesse fare come faceva negli Atti. Ma la domanda, siamo pronti noi a imitare i credenti degli Atti? O dice, ma no, quello è troppo costoso. Non sto dicendo che bisogna stare su tutta la notte, tutte le sere. Non sto dicendo quello. Forse non servirà mai per noi. Ma quello che noto non è il modo che si sono sacrificati. Noto che si sono sacrificati. Ma scusate, non è che anche noi ci sacrifichiamo? Un appassionato di calcio non è che fa viaggi anche lunghi per andare a vedere la sua squadra giocare? Uno che è appassionato di un cantante o un complesso musicale non è che fa un viaggio per ore per andare dove fa un concerto in qualche altra città? Non è che noi facciamo quello che ci importa? Allora, questi credenti volevano crescere, Paolo voleva aiutarli a crescere e sono rimasti su tutta la notte. Quindi, la lezione che io vedo qua, Signore, io voglio gestire bene, voglio cercare di dormire quanto posso perché è importante, però voglio essere pronto a sacrificare quando serve per crescere e aiutare altri a crescere. Mentre Paolo parlava con loro delle cose di Dio fino a tardi, è successo quello che sarebbe stata una tragedia. Se Dio non avesse compiuto miracolo tramite Paolo, leggo di nuovo 8 a 12. Ora nella sala dove erano radunate vi erano molte lampade, lampade di fuochi, di olio. Un giovane di nome Eutico, che era seduto sul davanzale della finestra, fu colto da un sonno profondo e mentre Paolo tirava il suo discorso a lungo, prese dal sonno, cadde dal terzo piano e fu raccolto morto. Ma Paolo, sceso giù, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse, «Non vi turbate, perché l'anima sua è in lui». Quando risalì, spezzò il pane e mangiò e dopo aver parlato a lungo fino all'alba, partì. Intanto ricondussero il ragazzo vivo, per cui furono oltremodo consolati. Essendo così tardi, non c'è nulla di strano che questo ragazzo sia addormentato, non lo vedo male. Qualche commentario, poverino, non doveva addormentarsi, scusami. Era dopo mezzanotte, poverino, aveva lavorato quasi sicuramente il giorno e stava lì, perché domenica non era un giorno di festa per loro. E allora si stanca, fumo, poco ossigeno, e si mette lì, si addormenta, solo che terzo piano, nella finestra è caduto, tra i piani. Era morto. Infatti dice proprio che è morto. Ricordate che chi scrive qui? Chi è che sta scrivendo? E che mestiere aveva Luca? Medico. Avrebbe chiamato il dottore. C'è un dottore, sono io il dottore. Vieni, dottore. È morto. Luca capiva che era morto. Quindi qui vediamo un vero miracolo. Questo giovane è morto. E Paolo scende giù e come faceva Eliseo, si stende sul corpo del ragazzo e l'anima di quel ragazzo è rientrato in lui. Due commenti qua. Questo è un miracolo di risurrezione. Notate che Paolo dice, quando era tornato in vita, l'anima sua è in lui. Cosa capiamo da quello? L'anima sua è in lui. Paolo vedeva una distinzione fra l'anima e la persona, il corpo. No, in questo corpo c'è l'anima, Non è andato via l'anima. Ricordatevi, quando moriamo, l'anima va via, lascia il corpo, ma l'anima rimane in vita. Quindi disse a loro che il giovane era tornato in vita, poi Paolo vi salì, spezzò il pane e mangiò. Non si capisce se questo vuol dire la cena del Signore o solo che ha cenato, perché è scritto nella singolare maschile. E può darsi lui, sapendo che doveva viaggiare, ha preso una pausa, tutti un po' scombussolati di questo avvenimento, e lui ha mangiato qualcosa prima di riprendere la parola. O forse era la cena, ma non cambia niente. Solo per dire che, come è scritto, non sappiamo. Comunque, Paolo continuò a parlare con loro fino all'alba. Poi partì. Era importante per Paolo di fortificare questi credenti. E notate che questi credenti erano pronti a restare fino all'alba. Capivano l'importanza dell'edificazione. E anche questo, come dico, è un esempio per noi. Quanto è importante che cresciamo. L'insegnamento è importante, ma io non sto bene, io sto male, io ho questo. L'altro giorno a pranzo cominciavo a non vedere, Aurora, forte, non vedevo proprio. Ho detto, dammi subito la medicina per il mio cranio, ma non era in tempo. E mi è venuto un camion che mi ha investito il cervello, è rimasto lì quel camion, tutto il pomeriggio. Ma avevo un appuntamento. Cosa devo fare? Ho detto, Signore, dammi la grazia. Dammi la grazia. Cioè, Signore, a volte sono stanco, dammi la grazia. Dammi la forza. Ma è importante. Voglio capire l'importanza della crescita spirituale, la mia e la vostra. Concludiamo leggendo da 13 a 16. E qui la lezione che vedo è che Paolo non faceva le cose per caso, ma aveva un chiaro piano in quello che faceva. Leggo da 13 a 16. Luca scrive, noi invece, che ci eravamo già imbarcati, navigammo verso Asso, dove avevamo intenzione di riprendere a bordo Paolo, perché aveva stabilito così, volendo egli fare quel viaggio via terra. Quando ci raggiunse ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Salpammo di là e arrivammo il giorno seguente di fronte a Chio. L'indomani raggiungemmo Samo e dopo una sosta Trogilio, il giorno dopo giungemmo a Mileto. Paolo infatti aveva deliberato di navigare senza fermarsi a Efeso per evitare di perdere tempo in Asia, perché aveva fretta di trovarsi, se possibile, a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. Qui possiamo notare che nei suoi viaggi Paolo aveva chiari traguardi per ogni dettaglio del viaggio. Qui diceva 16, Paolo aveva deliberato di viaggiare senza fermarsi ad Efeso. Le decisioni di Paolo erano ben pensate. Paolo non era impulsivo. Paolo non andava in base a come si sentiva. Non me la sento oggi. Paolo non diceva quello. Non valutava la giornata in base a che non me la sento. Era, no, io voglio usare bene il tempo, allora farò così, poi il giorno dopo così. Ma se sarai stanco? Non importa. Io ho un programma, mi sono imposto di fare qualcosa nella vita. Se tu vuoi andare avanti nella vita, nello studio, nel lavoro, puoi andare avanti se ti alzi e dici, ma non mi sento di impegnarmi oggi. Che vita avrai? Hai un lavoro? Ti alzi, ti metti da fare. Quanto di più è vero nel cammino con Cristo. Dobbiamo avere chiari traguardi che non dipendono da come ci sentiamo, ma sono, se tu ti alzi, no, devo fare questo, poi forse vado al lavoro. Uno che lavora in proprio, quanti clienti avrebbe se rimandassi andare al lavoro ogni volta che vieni su qualcosa? No. Cioè, bisogna dire no. E anche noi per la crescita. Ci serve questo. Ma è venuto su questo e quell'altro. Non importa. Devo mettermi da fare. Paolo era un uomo con chiari piani. Lui valutava ogni decisione per fare secondo la volontà di Dio. Paolo scrive in Efesini 5, 10, il frutto dello Spirito consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia, verità, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Non faccio per testa mia, valuto, esamino. Poi va avanti, dice, non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore nella vostra vita, nelle vostre decisioni. Cosa vuole Dio? Valutiamo. Dobbiamo valutare attentamente le nostre decisioni per comprendere qual è la volontà di Dio, se no stiamo sprecando la vita. Oggi viviamo in un mondo che agisce con leggerezza, con impulsività, si decide in base a tanti fattori, ma non esaminando ciò che Dio vuole, che vuol dire che si cammina senza benedizione di Dio. Vita sprecata. Come credenti vogliamo seguire l'esempio di Paolo e gli insegnamenti che troviamo dappertutto nella Bibbia. Vogliamo imparare a prendere ogni decisione con grande serietà. Viviamo come Paolo dice in Efesini 5, 15, 16. Badate bene, dunque, di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Dobbiamo badare di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi. Questo vuol dire che non sto lì reagendo, cara, ho pensato di fare questo, no, ma scusami, quella reazione è ben fondata nei principi di Dio o è solo una reazione della carne? Senti, volevo darti un consiglio, no, quello non va, ma hai valutato? Hai ascoltato, hai confrontato con i principi di Dio o hai reagito carnalmente? Quindi vogliamo seguire l'esempio di Paolo di deliberare le nostre decisioni. Lasciamo Paolo, Mileto, e riprenderemo Dio volendo nel prossimo sermone, lui a Mileto, dove ha un appuntamento importantissimo con gli anziani della chiesa di Efeso. Ma per ora io voglio ringraziare Dio per questo brano, una semplice narrativa. Però le verità in questo sono importantissime. Ringrazio Dio che ogni brano ha verità per noi. Qui abbiamo visto l'importanza di ricevere esortazioni, insegnamenti e consolazioni. Paolo faceva molte esortazioni a loro, ricordate? E anche noi abbiamo molto bisogno di questo, che vuol dire abbiamo bisogno di far parte della Chiesa. Non solo di presentarci la domenica e poi scappare, ma di essere legati, di avere contatto personalmente, telefonicamente, di avere comunioni per condividere insieme, per essere incoraggiati, esortati gli uni con gli altri. Abbiamo visto che ci saranno persecuzioni. Le persecuzioni faranno parte della vita di ogni vero credente che cammina bene e non devono spaventarci. Preghiamo per forza di guardare a Cristo. Abbiamo visto l'importanza per la Chiesa di provvedere e operare per la messa. Affinché questo possa essere la realtà, i credenti devono impegnarsi a voler la gloria di Dio. Deve essere una passione che ci leghiamo con quale... Che cosa dovrebbe unirci? Un desiderio in comune di essere spesi per la gloria di Dio. E allora non solo soldi, ma tempo, impegno, tutto diamo per promuovere l'opera di Dio. C'è molto da fare nel regno di Dio e che privilegio essere usati. Allora è di dire, io dedico la mia vita, la mia casa, la mia macchina, il mio tempo, i miei soldi, le mie capacità, dedico all'opera di Dio. Questo è come avere una famiglia benedetta. Abbiamo visto che già all'inizio le chiese si incontravano la domenica, primo giorno della settimana. Quindi è buono sapere che non facciamo questo per caso, è stabilito da Dio. Infine abbiamo visto che Paolo prendeva le sue decisioni con cura, deliberava. Non è che, cosa faccio? Farò quello. No, lui valutava attentamente cosa sarebbe la cosa più efficace. Cosa porterebbe più gloria a Dio? Cosa sarebbe più utile per altri credenti? E anche noi dobbiamo prendere le nostre decisioni così. Io prego che noi possiamo seguire il buon esempio che noi abbiamo visto oggi in questo brano. E ringrazio Dio perché Paolo è stato chi ha predicato a coloro che poi, predicando ad altri, sono arrivati a predicare a noi. Noi siamo beneficiari di quello che Paolo faceva qui. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che tutta la scrittura è ispirata da te ed utile. È utile ad insegnare, è utile a riprendere, correggere, istruire, educare, guidare. Ti ringrazio per la tua parola. E oggi abbiamo visto una narrativa. E le narrative ci insegnano molto chi sei tu e ci insegnano, ci mostrano esempi da seguire, esempi da evitare. Oggi abbiamo visto degli esempi da imitare. E ti prego che possiamo noi imitare le chiese di allora, avendo un grande impegno di crescere. Sono rimasti su, la chiesa è rimasta su tutta la notte, fino all'alba. Quanto grande era il loro impegno di voler crescere. Non era una cosa settimanale, ma non volevano sprecare l'opportunità di sentire quello che Paolo aveva da dire. Ti ringrazio che in queste chiese di varie città erano pronti a mandare uomini, che vuol dire sostenere gli uomini. Abbiamo visto che la maggioranza di questi uomini continuavano a accompagnare Paolo negli anni, a lavorare con lui. Vuol dire che le loro chiese avevano un peso così grande che volevano promuovere l'opera di Dio. Padre, grazie per questi ottimi esempi. Grazie, Padre, per l'esempio di Paolo che prendeva le sue decisioni con saggezza. Vogliamo fare così perché questa vita è un vapore. E noi vogliamo vivere non per stare bene qua, vogliamo vivere per portare gloria a te, in attesa di vederti. Ti prego questo, ringraziandoti nel nome di Gesù Cristo. Amen.